Ok, giriamo nel Vangelo di Luca capitolo 19. Il Vangelo di Luca capitolo 19 vogliamo leggere dal versetto 28. Dopo aver detto queste cose, egli andava avanti salendo a Gerusalemme, e come fu vicino a Betfage e Betania, presso il monte detto dei Olivi, mandò due di suoi discepoli, dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino legato, su cui nessun uomo è mai salito. Scioglietelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte così loro: il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano stati mandati andarono e trovarono come egli aveva loro detto. E mentre scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro: perché sciogliete il puledro? Ed essi dissero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù, e gettate le loro veste sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E mentre egli avanzava, stendevano le loro veste sulle strade. E quando egli fu vicino alla discesa del Monte dei Olivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni farisei fra la folla gli dissero: maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse a loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. E come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo: oh, se tu proprio tu avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace. Ma ora essi sono nascosti ai occhi tuoi, poiché verranno sopra di te giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti accercheranno, ti assiederanno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te. Non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie per il privilegio di essere qui fra i tuoi santi figlioli, Signore. Che privilegio di appartenere alla tua famiglia, Signore, come col canto che abbiamo cantato, Signore, che Dio ha fatto meraviglie per noi, Signore. Veramente, per ciascuno di noi, Signore, hai fatto cose meravigliose e farai cose meravigliose. È unicamente per la tua grazia che possiamo presentarci a te questa mattina. Apri i nostri orecchi, darci intendimento riguardo la tua parola, e Signore, fa che ognuno di noi possiamo riconoscere il giorno della tua visitazione nella nostra propria vita. Padre, chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Questa storia abbiamo già studiato mercoledì, perché coincide con il capitolo 9 di Daniele. Non ho fatto apposto e non potevo neanche fare apposto, anche se volevo, perché anche se io dicevo all'inizio dello studio di Daniele: allora farò così, 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 così capitolo 9 capiterà nella stessa settimana di Luca 19, quando Gesù entra a Gerusalemme per presentarsi come Messia. E poi sono stato malato e quindi è tutto mandato in aria. Ma lo Spirito Santo ha organizzato tutto. E mercoledì e poi giovedì, questa settimana a Santa Giustina, perché lì siamo una settimana indietro nel libro di Daniele, studieremo la profezia che si adempie in questa storia. La presentazione del Messia a Israele. E vediamo in questa storia, Gesù manda due discepoli vicino a Betania. In versetto 30, andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino legato, su cui nessun uomo ha mai salito. Scioglietelo e conducelo qua. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte loro così: il Signore ne ha bisogno. Non so se avete mai sentito una predica su questi passi, ma in un certo senso ognuno di noi siamo come questo piccolo puledro di asino, no? Eravamo una volta legati da Satana. E qualcuno, qualche discepolo di Gesù, è venuto da noi e con la parola di Dio, con il Vangelo della grazia, col Vangelo della riconciliazione con Dio, qualcuno ci ha sciolto e ci ha portato al Signore. E quindi in un certo senso siamo tutti puledri su quale il Signore vuole cavalcare. Vuole cavalcare su di te nella tua fabbrica, o nella tua scuola, o nel tuo quartiere dove vive. E la cosa interessante è che Gesù dichiara in versetto 31, se ti chiedono perché sciogliete questo puledro, direte: il Signore ne ha bisogno. E per me è una meraviglia che il Signore potrebbe avere bisogno di qualsiasi cosa, no? Secondo voi il Signore ha bisogno di qualcosa? No. Lui ha creato tutti i puledri, ha creato il mare, ha creato l'universo. In realtà Dio non ha bisogno di niente. Ma Lui, nel suo divina sapienza, nel suo grande piano nel creato, ha deciso di mettersi nel bisogno in un certo senso, no? Il Signore poteva camminare in Gerusalemme, poteva salire su un carro. Ma qui dice: ho bisogno di questo puledro che mi porta dentro Gerusalemme. Prima, perché devo adempiere Zaccaria capitolo 9, versetto 9, che vedremo fra qualche minuto. Ma il fatto che Dio nel suo piano, anche se Lui in realtà non ha bisogno di niente, si è reso bisognoso. Non so se mi sto spiegando bene. Dio si è messo nella posizione nel quale Lui ha bisogno di qualcuno, di qualcosa. Ha bisogno, come questo asino, di noi. Abbiamo visto domenica scorsa che nella casa di Cornelio l'angelo non ha predicato il Vangelo a Cornelio. Lui ha detto: vai a chiamare Pietro e lui ti spiegherà tutte le parole per le quali tu e casa tua saranno salvati. E questo grande compito e privilegio che Dio ci ha dato di predicare il Vangelo. Dio ha bisogno di te questa settimana, di evangelizzare la gente che ti incontri. Dio non ha bisogno, ma Dio ha scelto di aver bisogno. L'Apostolo Paolo dice che Dio ha scelto per la stoltezza della predicazione per salvare gli uomini. È una follia. E sicuramente l'altra domenica, quando noi eravamo a Feltre a predicare, secondo voi alcune persone passando cosa avranno detto nella loro mente? Sono folle, no? Chi sono questi folli? Questi matti? Stanno qui su marciapiedi nel freddo a cantare le alleluia di Dio? Stanno qui a dare il Vangelo, a predicare in mezzo alla strada? Sono folle. Eppure Dio ha scelto questo mezzo. Penso che quasi tutti noi siamo venuti al Signore perché qualcuno ci ha parlato. Qualcuno ha avuto il coraggio di aprire la bocca e dire: Signore, eccomi qua, cavalchi me. Voglio portare te dove lavoro io. Voglio che la gente dice: mamma mia, quando tu sei qui è diverso. Dicono questo di te? Spero di sì. Spero che dicano di me questo. Quando io ero appena convertito, pochi giorni, io lavoravo nella fabbrica di mio padre, un'officina meccanica. Lui aveva circa 75-80 operai, quindi non un fabbricone, ma neanche una fabbrichetta. E purtroppo io era conosciuto come uno che fumava i spinelli anche durante le soste con i miei colleghi. Io vendevo anche droga ai miei colleghi che lavoravano per mio padre. E che sorpresa quando un giorno io arrivo al lavoro con la Bibbia. Cosa mai? È uscito fuori di testa, no? E durante il pranzo, perché in America nelle fabbriche si mangia sempre in fabbrica perché c'è solo mezz'ora, mangiavo il mio panino e poi aprivo la parola. E tutti, ma che è successo? E c'era un periodo che lavorava in un reparto della fabbrica dove c'erano queste due donne, dove loro assemblavano questi pezzi di computer, dovevo montare una macchina per pulire questi pezzi prima di essere montati sui hard drive del computer. E quindi una settimana ho lavorato con queste due donne, e in quella settimana abbiamo parlato, loro hanno commentato, sai, abbiamo visto, ma quella è la Bibbia che tu leggi a mezzogiorno? Vedete, fratelli, non dovete andare nel mezzo della fabbrica e dire Gesù ti ama e gridare. Basta che porti la Bibbia. Io portavo la Bibbia, no? E allora ho detto, ma quel libro che leggi a mezzogiorno è la Bibbia? E lì la porta era aperta. Io ho cominciato a annunciare il Signore a queste persone. Ho cominciato a parlare, perché loro poi hanno detto, ma è vero che la Bibbia parla degli ultimi tempi, i segni profetiche che stanno accadendo nel mondo? E io ho detto, sì, è vero. Guardiamo qua. E loro, wow, mamma mia. E per una settimana, quando lavoravo lì, non ho fatto altro che parlare del Signore con queste due donne. Dopo quella settimana poi devo andare in altri posti per lavorare. E circa un mese non ho visto, non ho avuto grande contatto, oltre a dire buongiorno con queste due signore. E dopo un mese dovevo tornare nel loro reparto per fare un'altra cosa, e loro hanno detto, sai, sentiamo la tua mancanza, quando tu eri qui, come, non sappiamo neanche come spiegare, c'era una presenza. E io ho detto, ma era la presenza del Signore, perché noi e veramente ci radunavamo lì a parlare di Lui. Quando noi parliamo del Signore, la sua presenza viene in mezzo. Se tacciamo, se siamo zitti, la sua presenza non entrerà dove lavori. Ma quando noi cominciamo, perché lui ha detto dove due o tre radunano nel mio nome, quindi se noi cominciamo a annunciare la parola, quella è una radunanza cristiana. Amen. E lo Spirito Santo viene in mezzo, la gente sentono e vedono. E mi stupisco che il Signore potrebbe aver bisogno di me, che il Signore potrebbe usarsi di me. Quando ero molto più giovane il Signore e molto più arrogante, magari io guardavo un predicatore, un altro fratello, vedevo le sue mancanze e mi stupivo, ma come puoi Dio usare un uomo così, che c'ha questi compromessi, queste cose che non vanno? Invece adesso mi stupisco che il Signore potrebbe usare qualsiasi di noi. Amen. Perché siamo tutti imperfetti, e questa è la meraviglia di Dio, no? Nonostante le nostre imperfezioni, Dio è disposto a collaborare con noi. Perché se Lui aspetta che siamo perfetti, Lui aspetterà molto a lungo. Ma Dio è disposto di usare vasi imperfetti, vasi con mancanze. E qui manda a chiamare questo puledro, che la Bibbia dichiara un uomo non sia mai salito, in versetto 30. Già questo è un miracolo. Qualcuno ha mai lavorato con i cavalli o con gli asini? Qualcuno? Nessuno? Secondo voi puoi prendere un animale appena nato che non ha mai cavalcato, non è stato mai cavalcato, puoi subito buttare un uomo sopra? È impossibile. Gli animali devono essere addestrati per portare un uomo. Nessun cavallo, asino, puledro, mulo è mai pronto la prima volta. Io avevo un amico che addestrava cavalli, a volte ci volevano mesi di lavoro ogni giorno per abituarli di avere un uomo sopra, perché i cavalli naturalmente non vogliono come te. Tu vorresti un uomo di 100 kg come me sopra di te? No. Già questo è un miracolo, no? Che questo puledro si è sottomesso al re dell'universo. Se fosse me o te, comincerebbe a saltare, a calciare, buttarci giù come il rodeo. Ma questo puledro si è sottomesso al Signore. Sì, Signore, io ti porterò nella città santa. E quindi portano questo puledro al Signore, e versetto 37, e quando egli fu vicino alla discesa del monte di Olivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni farisei fra la folla dissero: maestro, sgridi i tuoi discepoli. E egli rispondendo disse a loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. In altri passi nel Vangelo vediamo che hanno cercato altre volte di incoronare Gesù, giusto? Avete letto, non volevano fare lui re. Anche i discepoli: Signore, quando tu sarai il pezzo grosso, sarò io alla tua destra? Tante volte nel Vangelo loro volevano incoronare Gesù, ma Gesù ha accettato questo? No, non ha mai accettato. Invece qui lui accetta. Lui dice: oggi, questo giorno, è il momento in cui io sarò riconosciuto come re di Israele. E questo, come ho detto prima, è un adempimento di una profezia del profeta Zaccaria. Girate un attimo là, vogliamo leggerlo. In Zaccaria capitolo 9, versetto 9. E perciò anche i farisei che conoscevano la parola erano infuriati dal fatto che la folla chiamava Gesù un re che cavalcava un puledro. Zaccaria 9, 9. Esulta grandemente, o figlio di Sion, manda gridi di gioia, o figlio di Gerusalemme. Ecco il tuo re, vieni a te, egli è giusto e porta salvezza, umile, montato sopra un asino, sopra un puledro di asino. Amen. E Gesù diceva: se questi non dicono Osanna, non mi danno gloria, le pietre grideranno, perché la profezia si deve adempiere. La parola di Dio è sempre vero. Noi siamo bugiardi, ma la parola di Dio è sempre vero. E perciò loro erano infuriati, arrabbiati. Non permette che loro ti chiamano re. Ma qui, diverso dalle altre volte quando volevano incoronare il Signore, lui ha accettato. Lui ha accettato: io sono il re di Israele. Al contrario della nostra cultura, che l'asino è un animale per i poveri, per gli umili, cioè per la gente che non ha soldi, magari in Italia o in America un re, un generale, cosa cavalca? Un grande cavallo bianco. Ma in Israele i re cavalcavano un asino. Anche se leggi la vita di Davide e di Saul, in alcune istanze loro cavalcavano un asino. E anche qui nel Vangelo di Luca dice che stendevano i vesti nelle strade, nei altri Vangeli dice che stendevano i rami delle palme. Perciò noi chiamiamo la Domenica delle Palme, giusto? Che è la settimana prima della resurrezione. E quindi tutti questi gesti erano gesti che venivano fatti solo un re che veniva a trovare Gerusalemme, che stendevano le palme, stendevano i vestiti. erano riconoscere il nostro re arrivato. E in versetto 41, e come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo, oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto, almeno in questo tuo giorno, le cose necessarie alla tua pace. Ma ora essi sono nascosti agli occhi tuoi. Cose erano necessarie per la pace di Gerusalemme? Che riconoscevano il Signore, che accettavano Gesù Cristo nella sua vita. Come abbiamo cantato, mi piace molto che nostro amico ha scritto questo canto, fratello Wendell, bastava che dicevo sì e arrendermi al suo amore. Anche qui Gesù piange su Gerusalemme, bastava che dicevi sì a me. Basta che tu mi permettevi di accoglierti come una gallina accoglie i suoi pulcini, sotto le mie ali, no? Una figura della protezione dell'Eterno. Le cose necessarie alla tua pace, bastava che loro credevano in Lui e accettavano Lui come Re. Se avessi almeno in questo tuo giorno. Quindi era un giorno molto speciale. Chi è stato qui per lo studio di Daniele sa già queste cose, ma li rivedremo in Daniele capitolo 9. Questo giorno era molto speciale. Profeta Daniele capitolo 9, versetto 24. In capitolo 9 Daniele stava pregando, digiunando, confessando i peccati suoi e del suo popolo, perché voleva riconoscere le cose riguardo al futuro di Israele e quando loro potevano tornare nella loro terra, ricostruire la città, il tempio. E non solo questo viene svelato poi dall'angelo Gabriele, ma anche cose future del Messia e anche nei nostri tempi. E in versetto 24 l'angelo Gabriele dà la risposta a Daniele riguardo il popolo di Israele e dice: 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare visioni e profezie e per ungere il luogo santissimo. Sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essi sarà nuovamente ricostruito con piazze e fossato, ma in tempi angosciosi. Nello studio di Daniele abbiamo visto che queste 7 settimane, che non è veramente la parola settimana, ma è la parola sette. E non c'è tempo questa mattina, ma potete ascoltare lo studio di Daniele e poi potrete capire. Ogni giorno in queste settimane rappresenta un anno. Questo è provato dalla parola di Dio. Come ho detto, potete ascoltare lo studio, non c'è tempo questa mattina. Ma ogni giorno di questa settimana rappresenta un anno. E in versetto 26, dopo le 62 settimane, il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario, la sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazione. Quindi l'angelo Gabriele ci dichiara qui esattamente il tempo nella storia e quando verrà il Messia. Questa profezia era molto anni prima di Gesù Cristo, della sua nascita. 445 anni, più o meno. E l'angelo Gabriele dice in versetto 25, Sappi perciò intende che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e oltre 62 settimane. Quindi 62 e 7 sono 69. 69 settimane, quindi 69 e 7, 69 per 7, 483 sono. Quindi l'angelo Gabriele dice, quando sarà fatto un decreto nel futuro di ricostruire la città di Gerusalemme, non di tornare a ricostruire il Tempio, perché quello è un decreto che ha fatto Ciro, ma quando sarà fatto il decreto di ricostruire la città di Gerusalemme, da quel giorno, 483 anni nel futuro, il Messia verrà. E poi il Messia sarà messo a morte. Allora il giorno in cui Artaserse ha dato il comando a Neemia, potete leggere a casa Neemia 2, quando Artaserse ha dato l'ordine di ricostruire il Tempio, la città, scusate, i muri della città. C'erano due decreti prima, quando alcuni esili sono tornati a Gerusalemme, con Esdra e con, non mi viene in mente l'altro uomo che ha guidato questo gruppo, comunque, quei primi due decreti erano per ricostruire il Tempio, ma il decreto per ricostruire Gerusalemme e i muri è stato dato il 14 marzo 445 avanti a Cristo dal re Artaserse. Questo è un fatto di storia. Se leggi libri archeologici, storia, loro sanno queste cose. Io non ho fatto calcoli perché non avevo il tempo, ma altri fratelli prima di me hanno fatto questi calcoli. E calcolando anche del fatto che l'anno calendario ebraico era 360 giorni, non come il nostro, perché loro ancora oggi, il loro calendario e le loro feste religiose vengono secondo le lune, no? Come anche il calendario islamico, seguono i fasi della luna, quindi non sono anni esattamente lunghi come i nostri. Ma fratelli molto più intelligenti e studiosi di me, astronomi, cioè quelli che calcolano le stelle, il tempo, loro hanno calcolato questi 483 anni ebraici di 360 giorni, quindi hanno moltiplicato 360 per 483, calcolato tutte le cose dal 14 marzo 445 e indovinate dove arriviamo? Noi arriviamo il 10 Nisan, che è il primo mese nel calendario ebraico, 32 anno domini. Voi sapete che anno domini cosa vuol dire, no? Dopo la nascita di Gesù, no? Quando Gesù aveva 32 anni. E il 10 Nisan, che si trova più o meno nel nostro calendario marzo-aprile, era il giorno, anche il 10 Nisan è un giorno speciale, il 10 Nisan era 4 giorni prima della Pasqua. In Levitico c'è una legge dove Dio ha detto 4 giorni della Pasqua voi dovete scegliere l'agnello per massacrare nel giorno di Pasqua, il 14 di Nisan. E per 4 giorni dovevano osservare e vedere se l'agnello era perfetto, perché nella Pasqua dovevano presentare un agnello perfetto, senza macchie, senza difetto, senza malattia. Quindi 4 giorni di quarantena, 4 giorni di controllare. Ma il 10 Nisan era il giorno in cui l'agnello veniva scelto, presentato pubblicamente. E proprio in questo giorno che Gesù qui, nel Vangelo di Luca, si è presentato davanti a Israele come re di Israele. Bello, no? Quindi gli israeliti, i i studiosi potevano sapere esattamente il giorno che il Messia doveva venire. Se loro erano studenti della parola di Dio e non tanti di regole religiosi, avrebbero saputo. Il Messia sta per arrivare, siamo quasi all'anno che adempierà i 483 anni profetizzato da Daniele. E perciò Gesù ha usato queste parole. O se tu, versetto 42, proprio tu avessi riconosciuto almeno questo tuo giorno. Non era un giorno come nessun altro giorno mai nella storia. Questo è tuo giorno. E purtroppo non hanno riconosciuto il loro giorno. E anche noi purtroppo, fratelli, se noi non riconosciamo neanche l'opera del Signore nella nostra vita, accadrà esattamente quello che è accaduto a Gerusalemme in versetto 43-44. Poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti accercheranno e ti assiederanno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. È facile per noi per dire, ma come potevano essere così stupidi? Come potevano essere così ignoranti? I scribi, i farisei che conoscevano la parola di Dio, che conoscevano esattamente il giorno in cui il Messia doveva presentarsi. Loro avevano il loro calendario, non avevano il nostro calendario, potevano calcolare al giorno quando il Messia doveva presentarsi come re. È facile per noi aggiudicarli e dire, mamma mia, come sono stati ciechi, stupidi. Però poi dovrei dire, Craig Quam, tu riconosci la mia opera nella tua vita? Riconosci quello che voglio fare attraverso la tua vita? Riconoscerai i tempi in cui tu vivi e il tempo della mia visitazione? Fratelli, il nemico vuole mettere una sonnolenza sulla nostra vita spirituale, no? Che noi prendiamo questo atteggiamento, ah sì, domani evangelizzerò, domani pregherò, domani andrò in Africa o in Kosovo a fare un viaggio missionario. Domani comincerò a dare la decima al Signore e onorarlo con questa parte della mia vita. Domani, domani, domani. È pericoloso, ma io parlo a me stesso, non parlo a voi, no? E dobbiamo stare attenti. Io mi sono accorto, ma Craig, stai dormendo. Sono stato molto compunto da questi versetti. Oggi è il momento per Montebelluna. Oggi è il nostro momento. Siamo vivi, siamo in salute, abbiamo la grazia di Dio. Oggi è il giorno di muoverci, di proclamare l'anno del Signore. Perché Gesù dice, se voi fratelli di Montebelluna non aprite la bocca, le pietre grideranno. E nel giorno del giudizio vi condanneranno. Condanneranno me. Perché non hai aperto la bocca? Era il tuo momento. Stiamo attenti, perché il nemico vuole che, ah sì, magari domani parlerò con mio cugino del Signore. Domani pregherò. Ma vado al culto oggi o no, ma non lo so, c'è la nebbia fuori. Quanti di voi non andate al lavoro quando c'è la nebbia? Nessuno. A volte diamo molto più onore a un uomo, al nostro datore di lavoro, perché se no veniamo licenziati, c'è una conseguenza immediata. Ma come il Signore è molto più misericordioso del nostro datore di lavoro, non dobbiamo ingannarci nel pensare che non ci saranno conseguenze. Ci saranno conseguenze eterne. È facile per noi giudicare i ebrei che non hanno riconosciuto il tempo del Signore, ma potremmo essere anche noi nello stesso pericolo di non riconoscere che oggi è il tempo. Oggi è il tempo in cui posso pregare, oggi è il tempo in cui posso evangelizzare, oggi è il tempo in cui posso essere usato dal Signore. Giriamo in Matteo capitolo 24, versetto 4. E Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno al mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. È interessante che questa parola in ebraico, Cristo, vuol dire l'unto. Anche nel mondo evangelico dicono c'è l'unto a Milano, c'è l'unto di Dio a Torino, corriamo qua e là. Allora sentirete parlare di guerre, di rumore di guerre, guardate di non turbarvi perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popoli contro popoli e regno contro regni. Vi saranno carestie, pestilenza, terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Quindi è buono che intendiamo cosa sta dicendo il Signore qua. Nella parabola delle mine, anche nella parabola che vedremo più avanti, dice che il padrone fa un viaggio lungo in un paese lontano. Il Signore ha detto: io andrò via e sarà un lungo periodo prima del mio ritorno. E qui dichiara che nella storia dell'uomo ci saranno guerre e rumori di guerre. Sarà una cosa della storia umana regolarmente che accade. Guerre e rumori di guerre. Però, negli ultimi tempi, in versetto 7, infatti si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno, vi saranno carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Quanti di voi sorelle avete partorito un bambino? Nessuno? Solo Daniela? Dai, alzate le vostre mani. Allora, voi che avete sperimentato le doglie del parto, io posso solo supporre dai vostri gridi. Come vengono le doglie del parto? All'inizio come vengono? Debole. E poi vengono più deboli, e poi c'è anche un'altra caratteristica delle doglie. Sono lontani uno dall'altro, no? Le prime doglie magari vengono leggermente e potrebbe passare anche un'ora, mezz'ora. Poi aumentano sia in intensità sia nel frequenza. Quindi il Signore ci sta dicendo una cosa molto importante. Lui ha detto: questi saranno i segni che io tornerò e saranno come le doglie di una donna incinta. All'inizio piano, all'inizio meno intenso. Poi, pom, 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 pom. Virus dei poli, AIDS, terremoti in Pakistan, tsunami in Indonesia, uragani negli Stati Uniti. Questi sono i nostri giornali, ma la Bibbia ha dichiarato che queste cose accadranno. Versetto 29: allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutta la gente a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si odieranno l'un l'altro, e sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutta la gente, e allora verrà la fine. Secondo voi il Vangelo è stato predicato in tutto il mondo? No, ma quasi. La parola di Dio è stata tradotta in quasi tutte le lingue umane. In quasi tutti i paesi del mondo almeno c'è una piccola testimonianza. Non potevamo dire questo 100 anni fa, neanche 50 anni fa. A causa del peccato, versetto 12, perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Non so se voi guardate questi porta a porta, ma mi piace guardare queste cose politiche, non perché mi interessa così tanto, però per avere un po' la mano sul polso dell'Italia, no? Cosa sta accadendo in Italia, no? E non so, un tema costante che vedo in queste cose è un po' un grido dal cuore della gente italiana: cosa sta succedendo? Mamme che ammazzano bambini, ragazzini che ammazzano la mamma e il figlio. Nel mio paese i bambini che vanno a scuola con le mitragliatrici a sparare sconosciute. Queste cose non esistevano quando ero a scuola. Non ho mai sentito in tutta la mia vita scolastica una sparatoria in una scuola. E adesso non passa un mese e sento tanta gente dice: ma cosa sta succedendo nel mondo? I giovani non hanno più rispetto. Cosa volete? Se voi mettete pornografia dalla mattina alla sera sulla televisione, parolacce, bestemmia a tutta forza, cosa vuoi che i giovani imparino? Se vengono innalzate e saltate i giocatori di calcio che sputano nella faccia del opponente, come si dice? Avversari. E poi lui è un idolo in questo paese. Per me è una vergogna. È una vergogna questa persona. Dovevano mandarlo a casa e vietarlo di giocare più. Tu hai fatto vergognare l'Italia. Invece, oh, è il Dio dei nostri giorni, come tanti altri. No? I cantanti, questi che vivono vite dissolute di droga, di sesso, di cose, no? I giovani, questi sono le persone poste davanti ai giovani come esempio, no? E poi la gente dice, porta a porta, come mai? E come mai? Avete affidato la gioventù a questi porci e poi dite come mai? Per il Dio del denaro, ah, ma dobbiamo tutti lavorare, non abbiamo tempi per i figli. Ah, no. Non dico che se due lavorano, però a volte no. Sì, lavoriamo, ma poi non abbiamo mai tempo per... Sacrifichiamo i nostri figli, no? I nostri idoli del materialismo. È giusto lavorare e guadagnare la vita, però è giusto anche avere un equilibrio. E ormai il nostro mondo occidentale ha perso completamente l'equilibrio. In 1 Tessalonicesi, capitolo 5... poi concluderemo. Versetto 1. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso come le doglie di parto alla donna incinta e non scamperanno affatto. Quindi anche qui l'Apostolo Paolo usa le doglie di una donna per paragonare i segni degli ultimi tempi. Ma voi, fratelli, non siete nella tenebre così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Il ritorno di Cristo verrà come un ladro di notte ai impreparati, quelli che beffano il suo ritorno. Come in Pietro dice, negli ultimi tempi ci saranno chi beffa il ritorno del Signore e dice, ah, le cose non sono mai cambiate. Ma Paolo dice in versetto 1, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scrive. È vero che il Signore ha detto, nessuno sa l'ora o il giorno in cui io tornerò. E chi vuole mettere una data, il Signore tornerà in questo giorno, è un falso profeta, perché il Signore ha detto, nessuno sa, neanche gli angeli in cielo. Però Paolo dice i tempi stagioni, quindi i tempi generali la Chiesa deve sapere. E in versetto 4, ma voi fratelli non siete nella tenebre così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Come i vergini avveduti erano lì a aspettare che venisse il grido, lo sposo arriva, e c'erano quei vergini stolti. Ma sì, verrà... No? E questi sono una figura della Chiesa consacrata e la Chiesa sconsacrata. Voi, fratelli, non siete nella tenebra così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né della tenebre, perciò non dormiamo come altri, ma vegliamo e siamo sobri. Quindi questa è la parola per me questa mattina e per voi. Siamo sobri, vegliamo, siamo pronti. Il Signore sta per tornare. Magari non sarà oggi o domani, magari sarà fra 10 anni o 20 anni, io non metterò dati. Ma Gesù nel Vangelo ha detto: chi vedrà questi segni, quella generazione non passerà finché si adempi tutto. Quindi tutti i segni degli ultimi tempi si adempieranno nello span, si dice? Nello spazio della vita di un uomo. Cioè la generazione che vedrà il primo segno non passerà finché tutto sia adempiuto. Voi sapete qual è il primo segno degli ultimi tempi? Nel 48, maggio di 48 è accaduto qualcosa. La nascita di Israele, nell'adempimento di Ezechiele e tante profezie nel Vecchio Testamento, Dio ha detto: io disperderò il mio popolo in tutto il mondo, ma nei ultimi tempi io li radunerò di nuovo come paese. Mai è accaduto nel mondo che un paese sia disperso, distrutto, che non esisteva più. Immaginate l'Italia, veniamo invasi, tutti gli italiani vengono deportati in Cina, in India, in Africa, negli Stati Uniti. Qui viene raso al suolo, viene abolito la lingua italiana e passano e viene invaso da altre persone che parlano altre lingue e passano 2000 anni. 2000 anni. E poi, per miracolo di Dio, questi popoli cominciano a venire preso e riportato, parlando l'italiano, e riformano di nuovo l'Italia. Secondo voi è una cosa molto probabile? È una cosa impossibile. Mai accaduto. Solo Israele. Gesù ha detto: quando vedrete il fico sbocciare, saprete che la fine è vicino. Il fico nella parola di Dio rappresenta sempre Israele. Quindi Gesù ha detto: quando vedrete sbocciare, quando vedrete Israele rinascere, sapete che siamo negli ultimi tempi. Vogliamo leggere un ultimo versetto. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi. In secondo Pietro capitolo 3, versetto 1: carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambi cerco di tenere desto il vostro genuo modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria, affinché vi ricordate delle parole già dette dai santi profeti, del comandamento dello stesso Signore e Salvatore, trasmessovi da noi apostoli. Prima di tutto doveste sapere questo, che nei ultimi giorni verranno dei schernitori, che cammineranno secondo le loro proprie voglie, e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli vennero all'esistenza molto tempo fa, e che la terra fu tratta dall'acqua e fu formata mediante l'acqua. A motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione dei uomini empi. Ora, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come 1000 anni e 1000 anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. E dobbiamo stare attenti anche noi come credenti: ma sì, le profezie degli ultimi tempi, ma anche 20 anni fa dicevano queste cose, ma 20 anni fa erano anche veri. Perché se questo è il nostro atteggiamento, il nostro cuore è indurito davanti a Dio. e siamo diventati schernitori. Ma in versetto 9 Pietro dichiara che il Signore non è in ritardo di adempiere le sue promesse, ma lui è molto paziente. Il Signore vuole che viene la pienezza dei gentili. Il Signore vuole riempire la sua chiesa e vuole usare noi, fratelli. Amen. Vogliamo pregare. Alleluia. Signore, io ti prego per la mia vita che tu mi scuoterai, Signore, che posso veramente ogni giorno vegliare e essere avveduto, Signore. Che ogni giorno, Signore, possiamo avere quella passione che potresti ritornare in qualsiasi momento per noi. Signore, vogliamo essere pronti, vogliamo essere avveduti, vogliamo avere le nostre lampade piene del tuo olio. E Signore, se c'è qualcuno questa mattina che non è pronto per il tuo ritorno, che loro possano anche in questo momento dire quel sì a te, Signore, e rendersi al tuo amore. Possono confessare le loro mancanze, il loro peccato a te, Signore. Che tu possa perdonarli, liberarli, Signore, scioglierli. E Signore, se nel passato siamo stati pigri, siamo stati addormentati, perdonaci. Darci la grazia e la forza, Signore, veramente di permetterti di cavalcare su di noi, Signore, nel mondo in cui ci hai posto. Usaci, Signore, in questi ultimi tempi, Signore. Affilaci, Signore, come una spada, Signore, ben tagliente, che possiamo essere usati per te, per la tua gloria, che possiamo portare un cambiamento nel mondo in cui noi viviamo. E Padre, noi chiediamo tutte queste cose nel nome di tuo Figlio, Gesù. Amen. Amen.